E noi adesso siamo in collegamento con il nostro secondo ospite. Diamo il benvenuto a Francesco Pappalardo dell'associazione Il Cuore di Andrea. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a tutti, eccomi.
Eccoti, allora siamo veramente molto contenti di averti ospite e poter parlare di questa associazione che fa delle cose molto importanti, ma partiamo dall'inizio. Come è nata questa associazione, Il Cuore di Andrea?
Beh, questa associazione purtroppo è nata da una tragedia. Cioè il cuore di Andrea, a cui è dedicata l'associazione, che si è fermato imprevedibilmente il 31 marzo del 2017, mentre Andrea giocava un amichevole di calcio. Lì non c'era il defibrillatore sul campo e quindi i soccorsi sono stati inutili, anche se tempestivi per quanto sappiamo noi. Andrea soffriva di una sindrome cardiaca rara e insidiosa, si chiama la sindrome del QT corto, che si inserisce fra le malattie genetiche del cuore, aritmogene, cioè provocano aritmie fatali,
sì,
un po'
sì.
Come quello che è successo per alcuni grandi calciatori che abbiamo visto mm-hmm. cadere sul campo.
Sì.
Lui non lo sapeva, perché era appunto è rara, era poco conosciuta 8 anni fa, lo è ancora adesso nel complesso. Quindi per quanto ce l'avessero segnalato senza enfasi, in realtà non hanno avuto l'occasione di dare importanza a questa sindrome. Questo ovviamente ha fatto sì che noi in qualche modo reagissimo. Ecco perché l'anno successivo è nata l'associazione, per due motivi sostanzialmente. Il primo, come abbiamo scritto a lettere d'oro nell'atto costitutivo, per onorare in modo degno e duraturo la memoria di Andrea. E il secondo, per fare opera di prevenzione per quanto possibile, affinché queste tragedie non si ripetano. È impossibile fermarle
certo,
tutte, però
certo.
Insomma, quello che si può fare è qualcosa, abbiamo fatto, poi dopo racconto un po'. Quindi nasce nel 2018, si comincia a fare qualche cosa. E vado adesso in qualche dettaglio. Il modo per ricordarlo sostanzialmente è stato attraverso due iniziative. La prima, poiché lui amava scrivere, ma essendo un ragazzo timido, sensibile, silenzioso, non pubblicizzava i suoi piccoli scritti, racconti di vario genere, molto interessanti, seguiva anche una scuola di scrittura. Per cui abbiamo deciso di raccogliere una piccola parte di questi scritti, soprattutto gli ultimi, che lui aveva nel computer. E così abbiamo pubblicato tramite una casa editrice amica, Dettolis di Crotone, un libro intitolato Bianche sponde sotto una lesta aurora, a lui piaceva molto, Il Signore degli Anelli, Riflessi di un'anima, quindi che è appunto una raccolta e abbiamo cominciato a diffonderlo, offerta libera, è stata la prima fonte di finanziamento per la nostra attività e il libro continua a essere ristampato, abbiamo tantissime ristampe. La seconda, proprio per ricordare Andrea e per incoraggiare una delle forme di espressione artistica da lui più amata, la narrativa, e per stimolare piccoli scrittori timidi come lui a uscire fuori, è stata l'istituzione, d'intesa con l'Università Europea di Roma. Lui ha conseguito la laurea triennale in storia all'Università Europea e poi la magisteriale alla Sapienza. Quindi, d'intesa con la sua prima università, abbiamo istituito un premio letterario a lui intitolato Andrea Pappalardo. È giunta alla 5ª edizione, stiamo già organizzando la 6ª, quindi ogni anno ha un discreto successo, risponde a un certo numero di persone, questo soprattutto studenti, questo ci fa piacere, che in qualche modo esce il suo nome, gira il suo nome, ma anche la sua memoria. Cioè lui era timido, non voleva scrivere, scriveva ma non voleva pubblicare. Ebbene, invitiamo gli altri suoi coetanei, un po' riservati come lui, a uscire fuori e vengono dei bei testi.
Questa è una cosa molto importante, permettimi l'interruzione, perché in questo
momento
storico noi vediamo che i nostri adolescenti sono veramente molto soli e hanno bisogno di esprimersi, quindi ben venga qualunque occasione li aiuti ad aprirsi, perché è davvero un momento critico per la loro vita, per cui complimenti veramente per quello che fate.
I docenti dell'università sottolineano questo punto, cioè noi vogliamo che i nostri studenti vengano a colloquio, escano fuori, scrivano, tirino fuori quelli che hanno dentro, soprattutto dopo il Covid, questa è una cosa che ci sembra molto importante.
Assolutamente,
quindi,
assolutamente.
Questa è la prima operazione, ricordare Andrea, perpetuarne la memoria nelle cose che lui amava. La seconda ovviamente è quella di prevenire, quindi diffondere il più possibile la conoscenza di queste patologie e della loro pericolosità. Quando se ne parla in giro, soltanto quando si citano i grandi calciatori qualcuno dice «Ah, ho capito di
certo.
cosa si tratta».
Per esempio, non ultimo è stato Edoardo Bove, se non sbaglio, no?
Esatto,
ma poi ce ne sono
esatto.
stati tanti altri. Per cui,
si è dovuto inserire poi un defibrillatore sottocutaneo. Perché queste malattie, queste sindromi, possono essere stanate, come diceva il nostro amico cardiologo, e possono essere curate o si previene con l'inserimento appunto nei casi più seri di un defibrillatore sottocutaneo, o poi sono anche delle cure farmacologiche. E quindi, però per far questo bisogna scoprirle. Ecco perché noi operiamo soprattutto attraverso gli screening elettrocardiografici, generalmente gratuiti. Quindi andiamo nelle scuole, negli oratori, nei centri sportivi, ovunque ci sono ragazzi, perché queste cose vanno scoperte fin dalla più tenera età e colpiscono soprattutto i giovani. E in questo modo noi abbiamo eseguito circa 6.000 elettrocardiogrammi gratuiti. È una cosa molto importante perché poi si scoprono, l'incidenza è bassa, il 2-3%, ma il 2-3% su 6.000 non è mica poco. È successo un mese di agosto, il caso più emblematico, che uno dei cardiologi che opera per noi, abbiamo una serie di cardiologi che opera soprattutto gratuitamente, perché bisogna leggere questi elettrocardiogrammi, deve fare un aritmologo, cioè qualcuno che ne capisca. Ci chiamò nel mese di agosto, eravamo in vacanza, dicendo: guarda, qui sto leggendo un elettrocardiogramma e c'è un caso difficile, un caso complesso, bisogna avvisare subito la famiglia. Abbiamo avvisato la famiglia, l'hanno ricoverato immediatamente al Bambino Gesù e lì poi hanno, come si dice, hanno messo in sicurezza il ragazzo, che altrimenti rischiava molto. Già questo caso potrebbe bastare per dare un senso alla nostra attività.
Ma assolutamente, assolutamente.
In realtà sono stati di più. Quindi questo ci teniamo molto, ovunque ci chiamino noi andiamo. Facciamo questo lavoro.
Quindi per esempio una scuola oppure un centro sportivo, un'associazione ricreativa che fa fare sport ai ragazzi può contattarvi e dirvi: possiamo fare questo screening, questo è fondamentale.
Siamo a disposizione.
Benissimo.
Operiamo anche fuori Roma.
Bene.
Lazio e Campania soprattutto, ma dovunque ci chiamano noi siamo in grado di andare.
Benissimo.
E l'altra attività importante è la diffusione dei defibrillatori.
Importantissima, sì.
Non tutti ce l'hanno, in alcuni, ormai è obbligatorio quasi dappertutto. Le scuole cominciano anche a avere dei fondi, ma ove non ci siano fondi noi lo doniamo ovviamente. Doniamo i defibrillatori, domani sarà il 41esimo e ovviamente garantiamo anche i corsi cosiddetti BLSD, cioè per il loro funzionamento, perché dare il defibrillatore e tenerlo chiuso a chiave senza saperlo usare fa un po'.
No, infatti è vero. Poi ormai, correggimi se sbaglio, ma i defibrillatori moderni non sono difficili da usare. Si fa un corso, però ecco, non ci vuole una laurea in medicina per utilizzarlo, no? Diciamolo
non solo,
perché
non solo sono relativamente semplici, basta un corso di 4 ore, eh? Tra l'altro dove si insegna anche ad affrontare psicologicamente la situazione di emergenza, perché alle volte ci trova davanti una persona svenuta si scappa.
Sì.
Ma poi il loro uso è depenalizzato, se vogliamo dire così, nel senso, se noi compiamo qualsiasi manovra col defibrillatore non siamo imputabili, cioè noi stiamo facendo una cosa positiva, non negativa, e anche se non dovessimo riuscire, perché non sempre purtroppo si riesce, e la persona non può essere denunciata assolutamente,
questo
viene
anche
valutata l'azione positiva.
Ecco, è importantissimo,
deve incoraggiare, sì.
È fondamentale. E poi ecco, usare il defibrillatore non è pericoloso neanche per chi lo usa, perché si pensa sempre:
no,
oddio,
no,
prendo la scossa, invece assolutamente no, ecco, è uno strumento sicuro.
Abbiamo organizzato quasi 80 corsi di BLSD primo soccorso, abbiamo formato quasi 1.000 operatori, insomma.
Questo...
c'è una piccola soddisfazione in questo.
Direi no, veramente un lavoro fondamentale e importantissimo. E adesso a ridosso della Pasqua voi avete anche dei banchetti, andate in giro per diffondere un po' di informazioni sulla vostra attività?
Sì, ma poi c'è un altro problema, che per diffondere la conoscenza di queste patologie, per raccogliere i fondi destinati al finanziamento dell'attività, qualcosa dobbiamo fare, che se offriamo tutto gratuitamente da qualche parte i fondi devono arrivare.
Certo.
E quindi organizziamo eventi di vario genere. Spettacoli teatrali, concerti, musical, presentazione del libro di Andrea che noi diamo offerta libera, e poi cosiddette vendite di beneficenza. La parola vendita è impropria perché noi come APS, Associazione di Prevenzione Sociale, non possiamo vendere, però offriamo a Natale in genere il cioccolato e a Pasqua le colombe di beneficenza. Quindi ce le chiamiamo in moltissimi posti e le offriamo, e devo dire che la risposta è sempre abbastanza, anzi sempre decisamente positiva, quindi se ne può un buon numero che poi serve a finanziare l'attività dell'anno.
Certo.
Per esempio tra domani e dopodomani saremo davanti a 5 chiese almeno di Roma, e quindi diffonderemo queste colombe grazie anche alla benevolenza del parroco e dei fedeli che le frequentano.
Certo. Insomma, io ho visto che poi avete anche dei social molto attivi, quindi se i nostri ascoltatori volessero saperne di più, possono cercare l'associazione Il Cuore di Andrea sia sul web che sui social, così possono sapere dove siete, possono contattarvi e chiedervi informazioni.
Qualsiasi forma di collaborazione gradita, siamo pronti a dare informazioni.
Certo, benissimo. Francesco, senti, vuoi aggiungere qualche cosa? Io sono contentissima veramente di questa chiacchierata e non mi stanco mai di dire che la prevenzione è fondamentale.
Beh, innanzitutto ringrazio voi per questa occasione, perché serve a dare pubblicità, è importante la pubblicità, perché compiendo azioni che riteniamo benefiche abbiamo bisogno anche di persone che ci ascoltino, che collaborino. Noi invitiamo le persone a non essere pigri, ecco. Talvolta ci si spaventa un po' oppure si è restii ad intervenire, per cui contattateci, noi offriamo tutte le nostre attività praticamente gratuitamente e quindi abbiamo bisogno di persone a cui parlare, di persone con cui collaborare. Noi siamo disposti ad andare ovunque, ma ci devono chiamare, anche noi talvolta andiamo e sollecitiamo, però se dalle scuole, dagli oratori, dai centri sportivi ci chiamano, per noi ovviamente è un allargare l'orizzonte del nostro intervento, quindi certo. Siamo lieti di questa occasione, invitiamo ancora una volta caldamente tutti gli ascoltatori non essere pigri e restii, ma a cercarci, noi ci siamo.
Assolutamente, perché questa è un'attività che salva delle vite di giovani soprattutto, quindi insomma sì. È doppiamente importante. Ti ringrazio Francesco, sì, veramente il vostro lavoro è fondamentale, sono felicissima di averti avuto ospite qui a Radio Città Aperta. A presto e buon lavoro!
Grazie a tutti.
Grazie,
arrivederci.
Grazie mille. Eh sì, è veramente molto molto importante soprattutto il messaggio che ci ha dato Francesco. Non siamo pigri, perché ognuno di noi può fare qualcosa, anche semplicemente segnalare che esiste questa associazione per poterla mettere in contatto con le situazioni che potrebbero beneficiarne. Noi adesso ci ascoltiamo Anni Di Franco, che sta per tornare in Italia, e questo suo brano si intitola The Message con Stone Gossard.